Camere Oscure alle 20.03. Dopo le notizie del GR nazionale, quelle di Metro Regione, oggi ci occupiamo di due temi. Uno ve lo raccontiamo e l'altro ce lo raccontate voi. Allora, il primo tema riguarda specificatamente Milano e vediamo qual è. A Milano è in corso un forum per la rigenerazione urbana, cioè un forum sul futuro della città, detto in altri termini, dove si stanno esaminando e riflettendo un po' quali sono i progetti urbanistici che sono in corso. Sono tanti, tantissimi, ci sono molti novità, molti nuovi innesti, nuovi progetti sulla città, alcuni li sapete, insomma li abbiamo raccontati più e più volte. Di questa parte del forum vorremmo raccontarvi anche che ci sono 5 incontri pubblici, cioè 5 workshop, chiamiamoli così, laboratori, dedicati uno al quartiere Crescenzago Rubattino, cioè dedicate un workshop dedicato al quartiere Crescenzago Rubattino, 3 itinerari che nel fine settimana vi possono portare alla scoperta di altre aree della città, cioè se volete capire come cambierà ad esempio il quartiere Rubattino, dove arriveranno i nuovi laboratori della Scalo, dove come cambierà Bovisa, che ospiterà il campus nuovo del Politecnico, oppure volete scoprire che cosa succederà agli ex gasometri con 240.000 metri quadrati di verde, oppure ancora l'ex macello con il campus, l'ex macello quello di Viale Molise in zona Porta Vittoria con il campus internazionale dello IED, ecco, allora potete partecipare a questi workshop o gli itinerari. Trovate tutto sul sito del comune. Per gli itinerari però attenzione, sono sabato e domenica. Sabato 5 novembre dalle 10.30 alle 12 ad esempio c'è la visita al quartiere Rubattino, dalle 14.30 alle 16 alla Bovisa, domenica c'è la visita al parco di Porta Vittoria che sarà aperto, l'hanno appena finito di allestire, all'ex macello partendo dalla palazzina Liberty e così via. Insomma, trovate sicuramente tutte le informazioni sul sito del comune, ma ricordatevi per questi itinerari, sabato domenica, se volete partecipare con il personale degli assessorati, i progettisti, gli sviluppatori, dovete prenotarvi, è molto importante, se no non riuscite a partecipare. Perché ci sono circa un centinaio qualcosa in più di posti per ogni itinerario, quindi voi vi prenotate e partecipate all'itinerario. Oggi l'assessore, quello che era l'urbanistica, oggi si chiama rigenerazione, Giancarlo Tancredi, ha raccontato come cambia ad esempio nella città, che ha visto il suo record per gli oneri di urbanizzazione, cioè quello che pagano i costruttori per avere i permessi edilizi, 200 milioni quest'anno, un record assoluto, quindi insomma si costruisce un bel po' in città, ha spiegato che cambieranno gli oneri, verranno aumentati nelle zone di maggiore valore del mercato. Perché? Perché ci sono anche dei rischi in questa città, quello che si costruisce molto, ma con la crisi, insomma con tutta una serie di condizioni che immaginiamo non vi spieghiamo perché sono anche le vostre, si rischia che più che inclusione ci sia esclusione. L'avete appena sentito, lo sentite domattina perché io mi sono distratto a Metro Regione. Noi vorremmo farvi sentire invece un'intervista un po' più lunga e complicata all'assessore Giancarlo Tancredi, complicata nel senso che ha più temi, più svolte, più riflessioni. Partiamo da qui sul forum Rigenerazione per Milano, quale sarà la città. Il comune ha scelto 3 parole: policentrica, responsabile, attrattiva, e noi abbiamo cercato di fargliele spiegare. Sentiamo qua l'assessore Tancredi.
Abbiamo cercato di fare sintesi di quelle che sono le visioni, la visione diciamo della Milano che sta cambiando e che cambierà. Policentrica vuol dire certamente superare il monocentrismo di Milano. Milano anche per sua struttura proprio geografica, diciamo, nasce con un unico centro che è la Piazza del Duomo chiaramente, Questo è anche un limite, è stato anche un limite da un punto di vista urbanistico della città. Oggi perché parliamo di policentrismo? Perché le condizioni ci sono, c'è molto interesse da parte sia delle amministrazioni che degli investitori per tutta la città. Noi siamo oggi nelle condizioni di poter pensare a una città diversa che vedrà funzioni importanti che verranno realizzate nelle attuali periferie e che potranno generare processi di riqualificazione e rigenerazione per i loro, diciamo, contesti in cui vanno a collocarsi. Pensate ad esempio al progetto della Magnifica Fabbrica, dove la Scala realizzerà i nuovi laboratori scenici nell'area Lambrate Rubattino, pensiamo al nuovo campus della Bovisa del Politecnico, pensiamo all'area post-expo di Mind, pensiamo all'area di Rogoredo dove verrà realizzato l'arena per i giochi olimpici del 2026. Ecco, vi ho fatto alcuni esempi di aree che oggi sono certamente in periferia, ma che nella Milano, nella visione della Milano del futuro invece potranno essere queste nuove centralità.
Sì, peraltro sono anche molte delle aree che, per le quali avete proposto gli itinerari, poi spiegheremo come si fa a partecipare prenotandosi. Quando si dice policentrico si immaginano periferie in grado, la città è 15 minuti, era lo slogan ad esempio, uno degli slogan della campagna elettorale, cioè un quartiere che abbiano attrattività per i cittadini, per i servizi, anche per le imprese e che quindi abbiano la possibilità di essere ben serviti e, anche una vita di quartiere reale possibile. Per fare questo non c'è soltanto, diciamo, la parte infrastrutturale, c'è anche la parte sociale, cittadina, e qui è forse il punto dove ancora bisogna capire cosa succederà, perché molti lamentano i costi dei nuovi progetti, i costi del metro quadro Nuova Milano. Su questo che cosa voi pensate, come si possa favorire la presenza, la mixità, insomma, nei quartieri?
Ma allora, secondo me questo è il tema centrale del forum, cioè il forum non vuole essere celebrativo dei tanti progetti che i cittadini potranno vedere in questi 6 giorni. Vuole essere certamente di informazione, di conoscenza da parte della città di cosa si sta muovendo, cosa si muoverà nei prossimi anni. Ma l'altra faccia della medaglia è la direzione in cui stiamo andando, che tipo di effetti potrà dare? Potrà dare dei benefici dal punto di vista economico generale, quindi di sviluppo della città, di opportunità di lavoro per i giovani, va bene. Ma dall'altra parte può anche generare una città con valori immobiliari accessibili solo ad alcuni e quindi una città che noi vogliamo inclusiva e che invece rischia di escludere, di portare alcuni cittadini che oggi sono già a Milano magari a orientarsi, a addirittura lasciare la città. Ecco, questo è un tema fondamentale, quindi dobbiamo accompagnare la rigenerazione urbana con delle politiche sociali che sono anche dentro la rigenerazione urbana. Per me non è un progetto di rigenerazione urbana se al suo interno non ha dei contenuti di tipo sociale, ad esempio l'housing sociale. Che cos'è? È la realizzazione da parte di soggetti privati, non necessariamente pubblici, di alloggi accessibili nei prezzi di vendita e di affitto, perché sono convenzionati col Comune di Milano, quindi vengono concordati questi prezzi. In cambio, che cos'ha il privato? Ha delle agevolazioni, cioè paga meno oneri, ha una serie di agevolazioni di tipo urbanistico. E questo è un esempio. Un altro esempio è quello che devono esserci anche i servizi che accompagnano questi progetti, devono esserci le scuole, devono esserci funzioni sportive, devono esserci funzioni di aggregazione. Bisogna creare per ognuno di questi progetti delle piazze che rispondano a quello che è l'esigenza di questi quartieri, bisogna creare delle opportunità. Questa è la rigenerazione urbana. Noi abbiamo scelto, non deve essere una Milano che va soltanto nella direzione di uno sviluppo urbanistico, ma deve essere una Milano che va nella direzione di uno sviluppo complessivo e anche dal punto di vista del welfare. Questo è il tema centrale del forum.
Allo stesso tempo però noi abbiamo raccolto nel corso di questi anni una serie di riflessioni proprio sull'housing che vi interrogano, cioè l'housing sociale è un po' l'unica politica sociale che c'è in campo, non c'è più un atteggiamento da decenni, non della vostra giunta ma anche di tutte quelle passate, il promotore immobiliare pubblico, questa cosa non esiste praticamente più, cioè case popolari comunali di nuova costruzione, di nuova acquisizione, e allo stesso tempo ad esempio Confcooperative più di una volta, che è un imprenditore immobiliare anche se cooperativo, ci ha sempre detto sopra una certa cifra, 2300 euro al metro quadro, noi non crediamo più sia sociale, pensiamo sia mercato. Voi su queste riflessioni state intervenendo, state interrogandovi, c'è qualcosa che possiamo raccontare?
Io poi adesso non ho la delega proprio, diciamo, strettamente
per la casa, certo.
Da un punto di vista, però io la riflessione che faccio è questa: c'è una legge a livello regionale o a livello nazionale che parla della casa negli ultimi 20-30 anni? Avete visto nel PNRR per caso dei finanziamenti importanti sulla casa a livello sia nazionale che di città metropolitane? Questo è un tema che va rilanciato assolutamente a livello nazionale, perché le città, anche città importanti come Milano, hanno comunque le armi spuntate, perché sia da un punto di vista finanziario, e Milano purtroppo ha i suoi problemi dal punto di vista del bilancio come amministrazione, sia da un punto di vista poi delle norme. Io sto parlando di una sensibilità che ormai è matura, è necessaria, soprattutto sulle aree a grande densità, le aree metropolitane, sul tema della casa, che a mio modo di vedere negli ultimi decenni non c'è stato, cioè quindi va assolutamente rilanciato questo tema. Noi la nostra parte la facciamo per il patrimonio pubblico che gestiamo con Metropolitana Milanese sulla manutenzione, e un'altra cosa che stiamo promuovendo molto è l'intervento sugli spazi pubblici, perché anche nei quartieri gestiti da Aler, e a nostro modo di vedere lì si potrebbe fare molto di più, noi possiamo intervenire sul patrimonio dello spazio pubblico, ma non è sufficiente, bisogna intervenire secondo me dall'alto con una politica importante sulla casa a livello nazionale.
Assessore, il Milano deve essere attrattiva, lo è stata sicuramente nel corso degli anni, i famosi investimenti per più di 10 miliardi dei grandi progetti della città, ce ne sono tanti in corso che guardano fino al 2026 le Olimpiadi ed oltre, di questi abbiamo parlato spesso. Pensate anche attrattiva per la piccola impresa, l'artigianato, c'è qualcosa che vi suggerisce che è necessario che la policentricità, l'attrattività e la responsabilità si debbano coniugare anche dal basso?
Milano è molto cresciuta da un punto di vista della sua visibilità e della sua attrattività, l'esplosione del turismo e anche, come dicevo in apertura, un po' gli investitori che anche a livello internazionale si stanno dirigendo su Milano. L'impresa e l'artigianato è un punto che fa parte un po', secondo me, un po' di quel criterio, diciamo, col principio della città di prossimità. Quindi nei progetti di rigenerazione urbana noi evitiamo i grandi centri commerciali o le grandi strutture, diciamo anche di tipo produttivo, e siamo invece molto più orientati sul rilancio del commercio di vicinato, quindi situazioni più locali e di minor dimensione e che rivitalizzino sia il tessuto, diciamo, economico sia il tessuto sociale. E da questo punto di vista diamo anche delle agevolazioni. Oggi se voglio aprire un negozio di vicinato non paga oneri di urbanizzazione, addirittura non rientra quello nelle volumetrie concesse, ma può essere qualcosa in più.
Era l'assessore all'urbanistica, cioè alla rigenerazione, Giancarlo Tancredi. Questo è Emanuele Agnelli invece. Anch'io. Milano con la peste. Un sole in più. Un bacio in più. Un po' di me che non sia una bugia che puoi portarti via. Beh, mi manchi qui a Milano.
lasciato andare veramente. Non ti ho mai avuto che nella mia mente. Un Dio, non mio, a difenderti. E mi chiedi se
Manuela Agnelli, Milano con la peste. Allora, avete chiesto come si fa ad iscriversi per andare a vedere, appunto, che ne so, i giardini di Porta Vittoria, piuttosto che ne sarà del Macello o il nuovo campus in Bovisa o la rigenerazione di Rubattino. La risposta è comune.milano.it. C'è scritto nelle news il forum rigenerazione urbana, rigenerazione urbana al via il forum progettare Milano, incontri, workshop, itinerari. Ci sono gli itinerari e lì potete iscrivervi mandando una posta elettronica. Noi giriamo pagina. No, non giriamo pagina con Bambina, ma con questo. E per discutere, chiacchierare e riflettere con voi vi propongo questo tema che mi è balzato agli occhi proprio oggi. Erano circa 50.000 a Madrid a dire che se non si migliorano i salari la risposta sarà una lotta, una mobilitazione, le commissioni obreras con l'UGT, due sindacati spagnoli, le commissioni obreras sono storicamente un po' sindacati di sinistra, hanno detto alle organizzazioni padronali che la devono piantare di svalutare e congelare gli aumenti salariali, anzi che i salari devono essere aumentati perché i lavoratori stanno pagando per intero la crisi. Salari, eppure in Spagna il salario è stato portato a 1.000 qualcosa euro, il salario minimo è stato portato a 1.000 qualcosa euro giusto questo lo scorso febbraio, e quindi è qualcosa di cui si sta discutendo da mesi. Per darvi un'idea, non so, la prima pagina del Paese oggi c'è l'addio di Piqué, il difensore del Barça, che dice sabato sarà la sua ultima partita, ma subito nell'attualità spagnola i sindacati protestano a Madrid per spingere gli impresari con uno slogan: o il salario o il conflitto. È uno slogan: o il salario o il conflitto. Se invece guardiamo la parola salario oggi nella nostra agenzia stampa ANSA, per esempio, prendiamo, vedremo che c'è la riforma del sistema pensionistico in Cile. Lula parla di salari, ok, d'accordo, ma non siamo di certo in Europa, mentre qui, insomma, in Italia, per trovare la parola salario devo andare a un è strano da dirvelo, ma da Daniela Santanchè, che oggi ha parlato di turismo e del fatto che il reddito di cittadinanza ha fatto male al turismo, ma è anche vero che i salari sono bassi, ha detto proprio così. E allora qual è il gioco che volevo fare con voi stasera allo 0233 001 001, ma anche, perché no, potete scriverli al 331 6214 013 o diretta @popolarenetwork.it. Volevo chiedervi come facciamo, e se voi lo fareste, come lo fareste, una mobilitazione, una campagna sui salari, perché se ne parla così poco, eppure insomma non è che siamo messi molto bene. Adesso prendiamo banalmente la lista dei 27 paesi europei, 21 hanno un salario minimo, si va, non so, il Belgio ha 1.800 euro di salario minimo dal 1 aprile del 2022, salario lordo, in realtà il tasso, diciamo, orario è attorno è quasi l'11 euro all'ora. Non vi sto a dire ovviamente i paesi non comparabili col nostro, perché hanno salari evidentemente più bassi, però non so, la Francia ha un salario minimo orario di 11,07 euro per 1.680 euro lordi il mese, la Germania di 12, non so, l'Irlanda di 10,50, 1.750 euro di salario minimo lordo al mese, più o meno viene calcolato dall'Unione Europea. Sto guardando le tabelle dell'Unione Europea, non parliamo del Lussemburgo che ha 2.300 euro al mese, ma quelli sono paesi fiscali. L'Olanda 10,15 euro di salario minimo orario, 1.750 euro lordi, e come vedete le retribuzioni sono ampie. La Spagna, che ha un salario minimo basso di 7,82 euro, arriva a 1.166. Interessante questa riflessione sui salari, interessante che se ne parli così poco. Chi non ha un salario minimo in Europa sono Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia e l'Italia. Per i quattro paesi, diciamo che insieme a noi non ce l'hanno, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia hanno salari medi molto molto alti, parliamo di salari lordi oltre i 3.000 euro in media, e quindi diciamo così, insomma, banalizziamo in questo modo, non ne hanno bisogno. E allora perché si fa fatica a parlare di salario in Italia? Chi dovrebbe parlarne? Non so, noi, i giornalisti, i sindacati, i partiti, che partiti, come dovrebbero parlarne? Se avete uno slogan, una campagna, un'idea su che cosa si debba dire rispetto ai salari allo 02 33 001 001 oppure al 331 6214 013 per i vostri messaggi SMS e Telegram, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Da qualche parte, insomma, bisogna ripartire, perché non ripartire anche dai salari. Allora, salario ci vuole, non ci vuole? Come fareste una campagna perché non si parla di salario in un paese dove il salario, diciamo, lordo medio, tutto sommato, sono quelle tabellone, insomma, che fanno venire il nervoso a voi che, a me, che guadagnate sicuramente molto di meno, in Italia è fissato a 2.479 euro, ecco, diciamo che siamo con la Spagna, ecco, giusto, e ovviamente più alti del Portogallo, ma tutti gli altri paesi della storica Europa sono più su. Ascoltatore, ascoltatrice, buonasera intanto, il tuo nome. Ciao, ciao.
Enrico.
Ciao, ciao Enrico.
Senti, io mi sono messo in ascolto da poco, oddio, ho ascoltato l'intervista all'assessore e sto sull'argomento del salario, intendiamoci.
Yes.
Però, ascoltando l'assessore, mi sono cadute non so che cosa, e se devo essere proprio sincero del tutto, anche il ruolo, non so se eri tu che lo intervistava perché era una registrazione, non mi interessa chi sia di voi che lo ha intervistato, ma quello sembrava una marchetta, non sembrava un servizio.
Era la presentazione del forum che è in corso a Milano.
Ho capito, sono marchette messe giù così, è chiaro che loro fanno marchette, il problema è cosa fate voi.
Beh,
perché questa storia qui,
se ascoltavi Metro Regione lo scoprivi, no? Non hai sentito il giornale radio?
Io ascolto, non ti preoccupare, ascolto molto attentamente e so fare anche la differenza tra quello che tra il vostro lavoro che fate oggi e quello che facevate ieri, quello che pretendevo io ieri da Radio Popolare e quello che oggi non pretendo neanche più. Questo ha fatto una marchetta sulla casa, che 20 anni fa già dicevano queste cose qua, che hanno le mani legate, non c'è la legge nazionale, non c'è la legge regionale, il comune non può far niente. Sono balle queste, non è vero. Se tu vuoi difendere una città che abbia al suo interno anche centri popolari con affitti da 300 euro al mese e non da 700-800 come è l'housing sociale, il comune può fare. E quindi si torna al discorso che facevi tu adesso dei salari. Perché è chiaro che un conto è avere affitti da 200-300 euro o mutui da con rate mensili da 500 euro anziché da 1000 euro, è un conto, insomma, e qui il discorso del salario è importante. Però sembra, cioè, se le cose che si sentono sono quelle di 10-15 anni fa, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
Ma che cosa dovremmo dire di nuovo? Ti faccio un esempio,
intanto,
guarda, Alessandro dice una cosa.
Tu giornalista dovresti incalzarlo e dirgli all'assessore: assessore, stai facendo una marchetta, prova a fare uno sforzo su cosa si può fare, qualcosa in più. Non puoi dire che c'è la legge nazionale, il PNRR, la legge regionale. È 20 anni. Hanno prima buttato fuori dai centri storici la povera gente e mettendo i franchise, i negozi di lusso e tutto quanto. Poi hanno fatto nella ristretta cerchia dei Navigli investimenti e grattacieli, eccetera. Adesso è esaurito questo, si va nelle periferie dicendo che si stanno facendo grandi cose, cui anche lì i centri popolari se ne andranno.
Ma esattamente questo è il programma.
Capisci? Ma capisci come siamo messi? Poi abbiamo anche una giunta di centrosinistra che si vanta di questo, capisci? Poi non puoi sorprenderti se Sala, che era il direttore generale a suo tempo della Moratti, è d'accordo adesso nel...
Ma i salari?
I salari sono una merda, i salari, hai
appunto,
capito?
E chi se ne occupa?
I salari sono una merda, e adesso scarichiamo la colpa sui sindacati che hanno...
No, non ho detto questo, ho detto che come ce ne occupiamo.
Però
ti faccio un esempio per farti capire, Enrico, perché sennò qui diventa il cahier de doléance.
No, che cahier, io dico che bisogna riprendere a lottare, appunto, a dire a questa giunta che sono balle marchette, capisci?
Vabbè, ma...
20 anni fa dicevano dell'housing sociale e già gli facevano di quelle pernacchie incredibili che erano balle,
però
adesso ce le ripetono.
Detto francamente mi sembra, come dire, che abbiano vinto da quel punto di vista, perché sono ancora lì a raccontarcele. E allora come facciamo?
Il fatto che abbiano vinto non vuol dire che abbiano ragione,
No, non ho detto questo, ho detto che hanno vinto, Enrico.
Da 20
vabbè,
anni,
è impossibile discutere. Sto cercando di portare il tema su un punto dove si... Va bene, non importa.
Ma scusa,
abbiamo
ma
sbagliato
presente
tutto.
Okay. No, ma tu hai presente,
basta,
cosa hai messo in onda stasera?
Certo,
hai
che presente, l'ho ascoltato.
Hai messo in onda una marchetta sulla casa con un assessore che dice banalità.
Tanto non era sulla casa perché non è l'assessore sulla
casa. Era sulla rigenerazione urbana.
Esatto.
Hai messo in onda due servizi che messi insieme fanno cadere le braccia, hai capito?
Forse saluto. Dobbiamo ripartire, ciao, da lì, Enrico, cadere le braccia e rialzarle. Eccoci qua, ascoltatore e ascoltatrice, pronto?
Pronto, sono io.
Eccoci, il tuo nome.
Ciao, sono Luciano. Sto al tema, al salario minimo. Premessa, io sono completamente d'accordo con il fatto di essere un salario minimo. Segnalo solo un'attenzione. Questo è una parte del problema. Lo sappiamo, però dico anche l'altra, perché non vorrei che, ammesso di fare il salario minimo, che sarebbe giustissimo, con questo ci si dimenticasse, si credesse di aver risolto il problema. Sappiamo che il salario reale, cioè quello con cui viviamo, è il salario minimo orario per il numero di ore che lavori, per il numero di giorni e mesi che lavori. Cioè è una parte del problema, la parte grossa è la precarietà.
Infatti io parlavo poi di salario lordo medio mensile, perché secondo me è bene ricordarlo.
Sì. Hai fatto benissimo a citare non solo i salari orari, ma quello che è nelle altre legislazioni che hai fatto riferimento, il salario minimo anche mensile.
Luciano, ma mi aiuti a spiegare una cosa che è un po' è lì dove volevo arrivare. Le prime telefonate servono a questo, no? Chiarirci la strada, le idee. Allora,
certo,
perché se no adesso telefonano in mille e dicono che il problema è un altro, no? Perché poi è sempre così, qualsiasi argomento che si vuole affrontare il problema è un altro e ti dicono che il problema è la mancanza, è Sala, la mancanza di socialismo, la mancanza, c'è sempre un'altra mancanza. Facciamo un esempio di Alessandro che prova a stare sul tema ma un po' lo contesta e ci dice: non capisco, il problema non sono i salari ma il costo della vita, anche 4.000 euro al mese non bastano se gli affitti ne costano 2.000. come in certe parti della Svizzera. Più che di salari riparlerei di fermare l'inflazione, di abbassare il costo della vita. Ma come si abbassa l'inflazione se non si alzano i salari? Cioè io continuo a non capire perché in quel nostro paese abbiamo un enorme problema da 20 anni a parlare di salari, a fare scioperi o quello che vogliamo fare, campagne, riflessioni, battaglie, chiamateli come volete, su salari. E non sto puntando dito al sindacato, che poi magari in alcuni casi le fa, le racconterete voi che sindacato avete. Il tema non è sindacale, siamo proprio noi, il nostro linguaggio, non riusciamo più a parlare di salari, o no?
Assolutamente sì, bisogna assolutamente parlare di salari, e ripeto, hai fatto benissimo a citare non solo il salario orario ma il salario mensile. Io semplicemente ribadivo l'altro pilastro, che è quello salario minimo orario per quante ore, per quanto tempo, e segnalo solo un'ultima cosa. C'è un pericolo nel salario minimo, oltre che quello di credere di risolvere tutto lì, cioè lo svuotamento del contratto nazionale e di portarlo sostanzialmente alla sola parte normativa. Questo rischio c'è, cioè già oggi nelle imprese ci sono degli attacchi di fatto, no? Nel momento al trattamento collettivo e privilegiare il singolo lavoratore su fattori, chiamiamoli, di fedeltà, chiamiamoli di non far sciopero, chiamiamoli di andare a lavorare lo stesso se in malattia, facciamoli che ci si può far finta che sì, la sicurezza sì, ma non esageriamo, sennò qui non si lavora più, ci sono tante cose. Allora, se il grosso del salario non venisse più dal contratto nazionale ma fosse garantito, cioè salario minimo, magari anche alto, ma poi il contratto nazionale non ci mette più becco perché tanto c'è quello minimo, anche questo sarebbe un grosso rischio. Io adesso non mi sento di affrontarlo, se no prendo il ruolo.
No, ma è complicato, ovviamente, complicato, perché ovviamente sono rapporti di forza. Puoi avere un salario minimo anche che sembra alto, ma che diventa peggio di un contratto, del contratto nazionale che avevi, ovviamente. Bisogna poi vedere.
Segnalavo
che...
questi due aspetti. Salario minimo sì, è una misura di civiltà, per i lavori bassissimi, parlo ma anche di servizi nell'azienda, chi fa le pulizie, chi fa le mense, cioè non solo quelli che lavorano in giro sulle biciclette, anche nelle aziende c'è un sottopagato enorme. Quindi salario minimo sì, attenzione a quegli altri.
Abbiamo visto cooperative che pagano lavoratori che sostituiscono lavoratori del pubblico, per fare un esempio, al comune di Milano, visto che facciamo degli esempi locali, che guadagnano 4,55 euro all'ora.
Quindi salario minimo assolutamente sì, attenzione al numero delle ore lavorate, perché quello che uno ha è quello che guadagna all'ora per il numero delle ore, e attenzione a non svuotare la contrattazione nazionale.
Grazie.
Grazie a te.
A presto. Ciao. Ascoltatore, ascoltatrice, buonasera, il tuo nome?
A me?
Sì.
Gianni. Io partirei col dire che ci sono due aspetti, magari non è questa sera il momento, per affrontare il discorso del salario. Uno sindacale e l'altro più importante politico. Quello politico deve cominciare a farci ragionare sulla opportunità di non pensare al salario come unica fonte per la redistribuzione del reddito. Bisogna trovare altre forme di redistribuzione del reddito, come ad esempio un reddito di cittadinanza diverso da quella troiata che hanno combinato quelli del Movimento 5 Stelle, e dall'altra parte sindacale. Io credo che per quanto riguarda quello sindacale il discorso può essere legato a delle norme precise. Ad esempio, porto un esempio pratico, se non parliamo di fumo.
Certo.
Parliamo dei come si chiama? Dei lavoratori italiani che vanno a lavorare in Svizzera.
Sì, i frontalieri.
I frontalieri, ecco, non mi veniva il termine. In Svizzera, per assumere un frontaliero, che sia un ingegnere o che sia un manovale, che sia una persona che vende un'alta professionalità o una persona che fa le pulizie, in Svizzera chi assume questo è un italiano o comunque uno straniero che arriva da un deve pagare un salario fisso minimo. Penso che sia intorno ai, lo traduco in euro, intorno ai 2.300-2.400 euro al mese. Io credo che si tratta di capire qual è, se c'è la forza per imporre in Italia una legge
sempre
di questo tipo.
Infatti,
secondo me una legge di questo tipo in Italia non potrà mai essere applicata, perché c'è intanto una diseducazione al conflitto, perché paghiamo il prezzo di una triplice sindacale che ci ha svenduto con la concertazione, mettendoci la merda al culo con il discorso delle delocalizzazioni, con il discorso della crisi, con il discorso della
precarizzazione. Mi sembra di capire che non ci credi.
Ma guarda, non ci credo, perché non vedo la forza della classe operaia, che tra l'altro noi anni fa dicevamo che era in estinzione, oggi lo verifichiamo. Non ci sono partiti politici all'interno del Parlamento che possono perorare cause di questo tipo. Sì, è arrivato il compagno con gli stivali sporchi di palta, ma oddio,
va bene, chiarissimo Gianni.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie. Allora, con Gianni sta anche questa ascoltatrice che si chiama Lorenza, immagino, che dice: siamo troppo divisi con 400 forme contrattuali per lo stesso settore, sindacati pirata che in pratica non rappresentano nessuno se non il padrone, un bel dire protestare tutti insieme, i salari sono bassi anche perché la contrattazione di secondo livello ha spinto alcuni a scioperare, altri no, di conseguenza chi non sciopera è livellato, gli altri sono stati tenuti bassi. Però vuol dire che scioperare nella tua esperienza serve. Ascoltatore, ascoltatrice, buonasera, il tuo nome.
Marco, ciao.
Ciao, eccoti.
Grazie. Io volevo fare un intervento rispetto a quanto detto dall'assessore Tancredi. Anch'io sono un architetto. A me sembra...
Però non è questo il dibattito, perché se no lo facevamo, noi li abbiamo invitati, stiamo parlando dei salari, non della città. Allora, se no diventiamo matti e non capiamo più di che cosa parliamo.
Vi chiedo scusa, arrivederci.
Scusami,
grazie.
Tu. Ciao, grazie. Allora, dicevamo, ecco qua i vostri interventi. Roberto dice: abbiamo contratti nazionali per qualsiasi categoria. Vedete qua un'altra opinione completamente diversa. Difendiamoli. Il salario minimo è una trappola del globalismo. Non prevede categorie, non prevede scatti e altri strumenti. Non caschiamoci. Io non so... come fare, ma non so se a voi sono stati aumentati i salari negli ultimi anni, se avete avuto aumenti, se avete avuto trattative, rinnovi, scatti contrattuali, se avete visto che vi hanno in qualche modo protetto, non dico da quest'ultima fiammata, cioè dall'infiammata dei prezzi di questi mesi, ma almeno negli ultimi anni, insomma, qualcosa è servito e avete visto aumentarli i vostri salari oppure no. Poi ci sono ovviamente tutti i lavoratori precari che di sicuro non li hanno visti aumentare, ma magari scopriamo insieme a voi che ci sono lotte e possibilità in cui qualcosa si è ottenuto, perché se no non sappiamo da dove ripartire tutti divisi, ma poi non riusciamo a trovare un punto su cui dobbiamo incidere. Eccoci qua, ascoltatore, ascoltatrice, buonasera, il tuo nome.
Pronto?
Eccoci.
Sì, ciao.
Ti sento? Sì, ti sento. Un po' scatti, ma ti sento.
Ah, ok. Niente, sui salari volevo fare un esempio. 27 anni fa, quando ho iniziato a lavorare, d'estate, no?
Ma hai il viva voce, perché vai un po' a scatti.
No, non ho il viva voce.
Ah, ok. Dicevi, hai iniziato a lavorare 27 anni fa.
Sì, e mi ricordo, cambiavi i lavori, no? Andavi a fare il cartongessista piuttosto che il garzone dell'idraulico, e ti davano 10.000 lire all'ora, c'erano le lire. Con 10.000 lire all'ora, che adesso sarebbero i 5 euro, ricordo che uno dei tanti lavoretti così che si cambiava, cioè mi diceva: no, gli do 8.000 lire. Il principale di prima aveva chiamato e gli fa: no, almeno 10.000 lire, che mi sembra, cioè, il minimo, nel senso. C'era questo senso di dignità, no? Adesso, andando a lavorare, tra le varie agenzie di lavoro interinale che è saltato tutto, non li porti a casa nemmeno i 5 euro, 5,40 euro forse. Con 10.000 lire ai tempi andavi fuori, ti mangiavi una pizza margherita, prendevi la birra media, il caffè e il coperto.
Posso chiederti come ti chiami?
Gilberto.
Allora, Gilberto, ascolta, ti volevo dire questa roba.
Sì.
A me ha fatto molta impressione l'altro giorno vedere i dati, e poi ho chiamato la Camera del Lavoro di Bergamo per vedere se mi ero sbagliato io, se era così, perché nella provincia di Bergamo nell'ultimo mese ci sono state 22.000 dimissioni. Uno dice: ah, la gente non vuole più lavorare. No, sono dimissioni perché hanno trovato un euro in più, 50 centesimi, cioè c'è una enorme mobilità del lavoro precario nella provincia di Bergamo, che va alla ricerca proprio di quella cosa che dici tu, cioè cambio perché ho mezzo euro in più, allora, cioè c'è un mercato enorme.
Non fraintendere, volevo fare l'esempio sul fatto che 27 capito. Anni fa, cioè, ti pagavano...
Certo, adesso con 5 euro non puoi
fare
niente.
Come minimo. Certo. Il fatto è che costa tutto il triplo. Guarda, ho preso il biglietto per andare a Milano, anche a fare un colloquio. Prima costava 1.400 lire, la TM, no? A Milano, 1.400 lire. Adesso cosa costa? Ti vanno 10 euro, cioè 2 ore di lavoro e poi ti offrono 2 ore part time. L'ultima cosa che mi avevano proposto perché faccio video, prima anche, ho telefonato anche l'altro giorno, era 900 euro per Telepavia come collaboratore esterno, perché si inventano questa cosa qua del freelance partita IVA che devi avere. Ho fatto il conto, 900 euro al mese, ma me ne costavano 300 euro, 350 euro per andare, prima, qua parliamo dell'anno scorso, non c'erano stati tutti questi aumenti della benzina, in più non vuoi mangiare un panino.
Eh sì, dovrai, no, mangiare, un qualcosa, certo. Ti costava, cioè, pagavi quasi tu per andare,
sì,
a lavorare.
Pagavi per lavorare. Poi il discorso del curriculum, il fatto è che uno a 20 anni lo fai, perché sai, il capitale sociale, quello che dicono i sociologi, che quello che aveva detto anche un ministro.
Carissimo Gilberto.
Giocando a calcetto, però su questo volevo dire una cosa e spezzare una lancia a favore dei sindacati di fare le lotte, perché poi alla fine non mi fate lavorare, io vado ad aiutare gli operai, i lavoratori, e volevo dire qua a Vittuone, a Cornaredo, magazzini della logistica, la stessa ditta dove ho lavorato io, che faceva i tiramisù, i profiterol, così, ti pagavano 1200 euro in nero, un 50 euro magari fuori busta, e poi dopo vai a vedere il contratto collettivo nazionale, però ti dava almeno 1450, perché poi erano gli operai che non parlavano tra loro.
Certo.
E grazie al sindacato di base, Sicobas, che ci sono stati degli arresti politici, e vorrei che il Popolare ne parlasse,
ne abbiamo parlato tantissimo.
Ti pagavano 1200 euro, hanno fatto le lotte. Le lotte non le hanno fatte tutti, però poi dopo l'aumento l'hanno avuto,
certo,
tutti.
Certo.
Quindi,
ma sempre lì torniamo, che la lotta paga.
Lo so,
la lotta
lo
paga.
So, dobbiamo lottare, parlare di più delle lotte.
Guarda, te l'ha scritto anche un altro ascoltatore. Basta concertazione più lotta. Grazie Gilberto, buona serata.
Anche delle lotte sull'housing, quello che diceva prima l'assessore, che è irricevibile secondo me, perché è lo stesso argomento.
Sì.
Ti ringrazio.
Ciao a te, ciao e buona ricerca di lavoro. Samandra ha visto aumentare i salari due volte nella vita perché ha cambiato lavoro per due volte in meno di tre anni. Ciao ascoltatore, ascoltatrice, il tuo nome.
Ciao, sono Roberto di Bergamo.
Oi Roberto.
Allora, io vivo con una pensione da fame di 302 euro al mese. Vorrei che questo governo di destra, anche se mi fido poco, aumentasse almeno le pensioni di invalidità. Poi ho anche un'idea su come fare aumentare l'economia e la finanza in Italia.
Ma quello la immaginiamo già.
Sulla cannabis? Sì, non è una brutta idea, produrrebbe molti lavoratori. E non dipenderemmo dagli altri stati per importarla.
E noi siamo d'accordo.
Tanti malati ne avrebbero beneficio.
E noi siamo d'accordo con te. Grazie Roberto.
Prego.
Ciao, buona serata. Allora 0233 001 001. Salariati e dipendenti pagano tutte le tasse, non possono scaricare sugli altri l'inflazione. I sindacati dovrebbero scendere in piazza, come in Spagna, i giornali di sinistra battere su questi temi, scrive Stefano. Massimiliano invece ci dice che siamo in ritardo di 25 anni sul dibattito. Il salario minimo è l'unica lotta universale che può portare una scossa sociale al nostro paese, aiutando i lavoratori poveri, dice Cuda. Io ovviamente non lo so se è così, io però so che di salario avrei voglia di discutere, avrei voglia anche, insomma, che fosse un tema un pochino più dibattuto che essere citato in una giornata di notizie italiane solo da Daniela Santanchè, per dire che nel settore del turismo è vero che i salari sono un po' bassi, così un pochino bassi, soprattutto quelli stagionali o magari quelli precari, che sono la stragrande maggioranza. E mi pare di capire che voi sareste, la vostra perplessità maggiore, da quello che scrivete, sta nella capacità di unirsi e di essere incisivi, di lottare, insomma, di ottenere qualcosa. Date le colpe a tantissime cose, i sindacati, la concertazione, i partiti, il fatto che non si è più appunto uniti, che si è separati da tantissime tipologie contrattuali, e così via, insomma, una maggioranza di voi, tranne un paio molto decisi sul no, pensano che il salario minimo almeno potrebbe essere una strada per tornare a parlarne. Io sono una partita IVA forfettaria che paga la flat tax, dice Ennio, su 12.000 euro annui, pagandone quasi 3.000 di tasse, sono sotto la soglia di povertà. Serve unità anche con noi, nuovi proletari, assolutamente, non c'è discussione. Ma prima, non mi ricordo quale ascoltatore, forse Gianni, aveva detto non a caso ci vuole anche un reddito di cittadinanza vero, immagino che intendesse un reddito di cittadinanza universale, di quali insomma un po', perché ormai siamo arrivati a una divisione tale, una povertà tale, contrattuale, di precarietà, proprio di tipologia oltre che di denaro, per cui altro che se ci vogliono delle forme di redistribuzione del reddito universali dal basso, proprio anche Ennio, per chi pur lavorando e pur caricandosi anche una partita IVA non ce la può fare. Io la canzone che avevo pensato per voi, per salutarvi, è una canzone che si chiama Hopelessly Devoted to Them, molto allegra ma è anche molto triste, ricorda tutte le mattine quando ci svegliamo, andiamo a lavorare e non ci ricordiamo che non è che ci danno il lavoro perché ci fanno un piacere, ci danno il lavoro perché ce lo meritiamo, insomma, perché è quello che facciamo. Hopelessly Devoted to Them, cioè senza devoti a loro, senza speranza. Tra poco a Radio Popolare vi farà ascoltare un concerto Manouche, una musica e un tributo a Django Reinhardt, uno dei grandi, grandissimi, se non l'avete mai ascoltato è la buona occasione in questo live pop, la serata Django Reinhardt con Dario Napoli, Modern Manouche Trio, Dario Napoli, Tonino De Sensi, Tommaso Papini, fra pochissimo con voi. Io intanto vi ringrazio per l'ascolto per questo Camere Oscure, ci sentiamo però comunque domani, buona serata con la musica Manouche e l'omaggio Django Reinhardt, questi invece sono gli House Martins che vi porteranno dritti dritti all'auditorium di Radio Popolare.
Got the